6 di sera.
Ben ritrovati all'informazione serale, io sono Pervin Cavacioglu e questi i temi che tratteremo. Incontro diplomatico al Castello Sasso Corbaro di Bellinzona tra Ignazio Cassis e la prima ministra estone. È stata l'occasione per trattare vari temi di attualità internazionale, fra cui il conflitto in Ucraina e le tensioni tra Cina e Taiwan. Parleremo poi di vendemmia forse anticipata, ma la nostra attenzione sarà rivolta al Mendrisiotto, colpito dalla siccità e dove tra i viticoltori regna lo sconforto.
A Castel San Pietro praticamente tutti i viticoltori stanno cercando acqua. Sono sforzi immani, sforzi forse inutili, perché non so quanto potremo andare avanti così.
La voce di Davide Cadenazzi dell'omonima cantina a Corteglia fa capire che, malgrado gli aiuti del cantone per irrigare, la situazione sembra nel corto termine senza soluzione. Noi ne abbiamo parlato anche con il presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana. E anche in Francia le difficoltà dovute alla siccità non si placano. I meteorologi definiscono inedito il fenomeno che ora sta preoccupando anche il governo. E dal tempo meteorologico all'ambiente, ma in un'altra veste, al Locarno Film Festival quest'anno per la prima volta verrà assegnato il Pardo Verde WWF, un premio al film che meglio riflette le tematiche ecologiche. Questo è altro in 6 di sera, iniziamo. Lo avete sentito nei titoli, incontro diplomatico oggi a Bellinzona, dove il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha incontrato la prima ministra estone Kaja Kallas. L'occasione per il responsabile della diplomazia elvetica di discutere del confronto ucraino con la rappresentante di un paese confinante con la Russia e per noi l'occasione di approfondire diversi temi legati all'attualità internazionale. E a Bellinzona per noi c'era anche Alessio Veronelli.
Presidente Cassis, partiamo dall'incontro avvenuto al Castello di Sasso Corbaro. Quali sensazioni le ha trasmesso la prima ministra Kallas sul conflitto fra Russia e Ucraina?
Hanno questa sensazione di vulnerabilità costante. Abbiamo parlato un po' della storia di questo paese e degli sforzi che sta compiendo attualmente, sia come paese singolo sia all'interno dell'Unione Europea, per cercare di porre fine a questo conflitto armato in Ucraina.
Una situazione che incide sui rapporti fra Svizzera e Estonia con la Russia, che ha tra l'altro recentemente dichiarato che la Svizzera non può più considerarsi un paese neutrale.
I rapporti bilaterali tra Svizzera e Estonia sono ottimi, non abbiamo questioni o meriti aperti, l'Estonia è membro dell'Unione Europea, abbiamo gli stessi problemi relazionali che abbiamo con l'Unione Europea. Per quanto riguarda il ruolo della Svizzera come piattaforma neutra di discussione diplomatica, non è assolutamente rimessa in discussione. Il fatto che la Russia in questo momento non sia contenta che la Svizzera abbia assunto le sanzioni economiche contro la Russia nella logica delle cose, quindi non sorprende nessuno.
Onorevole Cassis, lei è appena stato a New York per la 10ª revisione del trattato di non proliferazione nucleare. Che tipo di impegno può garantire la Svizzera, paese fra l'altro appena eletto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
Purtroppo la minaccia delle armi nucleari è ritornata alla ribalta dell'attualità con questa guerra e di conseguenza è ancora più importante impegnarsi, perché il trattato di non proliferazione e di disarmo nucleare possa essere reso più efficace. Cosa può fare la Svizzera? Può fare molto, può fare delle proposte concrete ed è quello che stiamo facendo in questi giorni a New York, sono tornato ieri, proprio per dare un'applicazione e un rafforzamento di questo trattato. E effettivamente un paese come il nostro, neutrale, che è nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha grandi vantaggi, perché appunto non legato ad alleanze militari, va a grandi vantaggi come costruttori di ponti e come intermediario tra paesi che fanno fatica a parlarsi.
Le nuove tensioni fra Cina e Taiwan possono avere un impatto sulla strategia della Confederazione, che dice di seguire un approccio pragmatico nella cooperazione con Taiwan.
Il Consiglio federale ha una strategia politica con la Cina, è stata scritta e pubblicata e tutti la possono leggere, riconosce una sola Cina e riconosce quindi Taiwan come un territorio cinese. Ciò non toglie che Taiwan gode di un'autonomia molto ampia e soprattutto è un'isola di democrazia in un paese che non è propriamente democratico. Questa visita che abbiamo visto negli ultimi giorni di Nancy Pelosi, naturalmente da entrambe le parti viene descritta come una provocazione, e c'è del vero in tutto questo. È un po' una prova di muscoli, è un sentirsi, un misurarsi. In Svizzera c'è preoccupazione per questo tipo di gesti, soprattutto in un momento già geopoliticamente ambiente molto teso a causa della guerra, in particolare Russia-Ucraina. Quindi continuiamo ad osservare con grande attenzione, la nostra politica non cambia, rimane la stessa, e speriamo che non ci si aggiunga un altro focolaio di instabilità in un mondo già purtroppo molto instabile.
E a proposito di Taiwan, anche oggi è proseguito lo sfoggio di forza militare della Cina attorno all'isola, dopo la visita a Taipei della Presidente della Camera dei Rappresentanti americana Nancy Pelosi, poco fa evocata nell'intervista al Presidente della Confederazione Ignazio Cassis. La simulazione dell'attacco cinese all'isola ha spinto una fregata di Pechino vicino a Taiwan come mai prima d'ora. Gli aggiornamenti ora con Gabriele Battaglia.
Terzo giorno di esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan e l'Esercito Popolare di Liberazione comunica, senza specificare meglio, di avere testato le proprie capacità di assalto terrestre e marittimo nelle acque e nello spazio aereo settentrionali, sud-occidentali e orientali di Taiwan. Anche le forze armate di Taipei confermano che le esercitazioni appaiono come la simulazione di un attacco all'isola, mentre i media di Pechino hanno diffuso la foto di una nave militare, una fregata, che naviga con sullo sfondo la costa taiwanese. In tal caso si tratterebbe del maggior avvicinamento di una nave cinese al territorio di Taiwan che si ricordi. La televisione di Stato cinese riporta anche che le sei aree di esercitazione intorno a Taiwan sarebbero funzionali in caso di conflitto a circondare, bloccare le basi militari taiwanesi, a chiudere il canale di Pashe, cioè quello che separa Taiwan dalle Filippine. Pechino afferma che la responsabilità di questa escalation è tutta degli Stati Uniti e delle forze separatiste taiwanesi. Ed è interessante che mentre Washington viene direttamente presa di mira, rispetto a Taiwan si continua a distinguere tra presunte forze separatiste, appunto, e il resto della popolazione che non viene considerata nemica. Significativa anche una dichiarazione del ministro degli esteri Wang Yi a margine della riunione dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico. La consueta tattica degli Stati Uniti è che prima creano i problemi e poi li usano per raggiungere il loro obiettivo. Ma questo approccio non funzionerà con la Cina.
Lasciamo le tensioni fra Cina e Taiwan, rientriamo in Ticino e parliamo di vino. Per farlo allora saluto subito il presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana, Giuliano Maddalena. Buonasera.
Buonasera e buonasera ai radioascoltatori.
È notizia di qualche giorno fa che sull'Arco Lemanico il Chasselas ha iniziato a maturare con 3 settimane di anticipo. Questo significa che i viticoltori romandi verosimilmente anticiperanno la vendemmia. Sarà così anche in Ticino?
Ma è molto probabile che con la stagione che abbiamo avuto anche in Ticino la vendemmia rispetto alla regola sia anticipata. Di quanto non siamo ancora in grado di dirlo, però sicuramente sarà anticipata di alcuni giorni. Sì.
C'è però una differenza sostanziale, perché potrebbe essere raccolta prima l'uva destinata ai bianchi e agli spumanti, è così?
Di regola sì, di regola viene prima raccolta l'uva bianca e l'uva destinata ai bianchi, sì.
E immagino poi però che ogni viticoltore deciderà in maniera, diciamo, in modo autonomo, in base un po' alla maturazione della propria uva.
E alla disponibilità delle cantine, perché sono poi le cantine che raccolgono l'uva, soprattutto per chi non vinifica tutta la sua produzione in proprio, le cantine danno i termini entro cui cosiere l'uva.
Giuliano Maddalena, resti con noi perché vorrei farla reagire anche su un altro tema più problematico, la siccità nel Mendrisiotto, che continua a mettere a dura prova diversi viticoltori. La stessa Meteo Svizzera oggi ha reso noto un dato impressionante: a Stabio e nei comuni vicini sono senza precedenti le giornate tropicali consecutive con temperature sopra i 30 gradi. Sono state ben 33 queste giornate, più del doppio rispetto alle altre due estati canicolari, quella del 2003 e del 2015. Non stupisce quindi che oggi la siccità nel Mendrisiotto stia creando problemi. A 3 settimane di distanza dagli aiuti del cantone per irrigare campi e vigne, noi siamo andati a vedere com'è la situazione. Lo ha fatto nello specifico Camilla Luzzani, che ha raccolto questa testimonianza.
Sicuramente qualcosa è servito. Dove abbiamo bagnato subito all'inizio, le piante hanno ripreso un attimo vita. Il problema è che la siccità continua e anche nuove zone si affacciano all'emergenza. dobbiamo continuare a bagnare, sempre più vigneti soffrono e non dappertutto riusciamo a arrivare, qualcosa dovrà essere per forza sacrificato. Per quel che mi riguarda, una stima così grossolana su tutta la mia produzione sarà un calo del 40%, minimo.
Lo sconforto del viticoltore Davide Cadenazzi, che è anche titolare dell'omonima azienda, traspare da tutte le risposte che dà mentre ci addentriamo tra i filari del vigneto. Le zone più secche ora sono quelle al centro.
Ste pure piante negli ultimi due mesi hanno fatto un calvario. Di giorno è caldo, c'è il vento, di notte è caldo, non scende la temperatura.
Vederle lì non sembrano neanche messe male.
Qui il secco l'ho fermato. Questo vigneto, per esempio, ha sempre dato un livello qualitativo altissimo. Però qui vediamo l'effetto della siccità. Non c'è niente. E sentendo anche un po' gli altri, siamo un po' tutti veramente scoraggiati, perché non so quanto potremo andare avanti così.
Se Cadenazzi stima di perdere poco meno di metà raccolto, c'è infatti anche chi è messo molto peggio.
Ho dei colleghi in zona Pedinate, certi vigneti sono già al 100%, finito, dimenticare la vendemmia lì.
C'è niente, non si salva niente.
No. Il grappolo lì che abbiamo visto è un po' appassito. In confronto questo è bello.
Troppo caldo e troppa poca pioggia.
Nel Mendrisiotto ha piovuto un terzo rispetto al normale e se pensiamo che l'inverno è stato siccitoso e quindi non c'è riserva idrica nel sottosuolo, e l'aria secca che normalmente nel Mendrisiotto non c'è, qui da noi c'è l'afa, non c'è il vento secco. Se mettiamo insieme tutte queste cose veramente è un anno pesante.
In più tutte le forze messe in campo per riuscire a irrigare i vigneti hanno tolto tempo e braccia ad altre attività aziendali.
Infatti abbiamo dovuto per forza di cose tralasciare altri lavori, penso soprattutto alle recinzioni contro gli ungulati. Il fatto di non essere pronti con recinzioni contro gli ungulati può oltremodo causare anche perdite a causa degli ungulati. Speriamo nella pioggia, anche se adesso comincia a essere tardi, perché comunque lo stadio fenologico della vite comunque avanza, siamo sempre più vicini alla vendemmia, quindi sperare in un cambiamento repentino della situazione del vigneto è ormai purtroppo forse un po' tardi.
Giuliano Maddalena, presidente di Federviti, torno da lei. Come abbiamo sentito, la pioggia delle scorse settimane è stata quasi ininfluente nel Mendrisiotto. La prima conseguenza è il secco che si espande. Come federazione, quali passi potete fare per aiutare i viticoltori in difficoltà nel Mendrisiotto?
Ma diciamo, non abbiamo grossissimi strumenti, non possiamo far piovere, ecco. E effettivamente il problema nel Mendrisiotto, parlavo ancora ieri con alcuni viticoltori, il problema nel Mendrisiotto è parecchio sentito e qualche strascico lo lascerà, perché anche se adesso dovesse piovere, meglio che niente, però oserei dire che siamo un po' in ritardo.
Rischia di essere già un po' troppo tardi. In più, in questo momento, se i viticoltori si concentrano a bagnare la vigna, poi lasciano da parte altri lavori legati all'attività, e lei parlava di strascichi, in effetti uno degli scenari è che si vada proprio a perdere una fetta importante del raccolto, con contraccolpi economici non da poco, addirittura alcuni a quanto pare non faranno neanche la vendemmia, non raccoglieranno neanche l'uva. Anche qui, come Federviti, potete agire in un qualche modo per aiutarli?
Come dicevo, non abbiamo grossissimi strumenti, noi cerchiamo di seguire l'evolvere della situazione, possiamo dare dei consigli, però più in là non riusciamo ad andare. Sarebbe bello poter aiutare di più, ma francamente gli strumenti a nostra disposizione non sono tali per poter intervenire.
Non ci si potrebbe anche rivolgere direttamente alla Confederazione, a Berna, per avere degli aiuti un po' più concreti?
Questo, se c'è questa possibilità, sicuramente noi la sfrutteremo e faremo i passi necessari per aiutare chi si trova veramente in difficoltà, e quest'anno qualcuno che si trova in difficoltà c'è.
Per tornare all'inizio della nostra intervista, quando si parlava della vendemmia in anticipo, con questo problema della siccità nel Mendrisiotto, la vendemmia, diciamo, totale ticinese rischia di subire delle perdite importanti, secondo lei, da una prima stima?
ma è possibile perché, come dicevo, parlavo ieri con viticoltori del Mendrisiotto, l'uva peserà poco e sicuramente gli acini saranno piccoli proprio perché manca o è mancata l'acqua, quindi il quantitativo sicuramente ne subirà le conseguenze.
E vediamo allora come evolverà la situazione, incrociamo le dita. Io la ringrazio, Giuliano Maddalena, presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana. Grazie di essere stato ospite a 6 di sera.
Grazie a voi per l'interessamento, grazie.
E se per i viticoltori occorre trovare soluzioni a medio-lungo termine, ecco che sempre nel Mendrisiotto, nel frattempo, un pezzo di storia se n'è andato. L'ortica Oberti, dopo 50 anni di attività nella produzione e nella vendita di verdure e ortaggi, chiude i battenti. Almeno in parte, visto che poco meno della metà degli ettari gestiti finora da Daniele Oberti verranno presi in affitto e sfruttati dall'azienda orticola di Luigi Pagani. Il terreno rimanente sarà invece dismesso. All'origine delle decisioni ci sono questioni familiari, ma come sentiremo ora nel pezzo, nel contributo di Nicola Lund, al di là della specificità della situazione, il caso sottolinea delle tendenze locali ma anche trasversali all'interno del settore.
Anni addietro, quando io ho terminato l'apprendistato, quindi ne parlo di 40 anni fa, alla prima riunione della FOST, assemblea, il Mendrisiotto era molto ben presente e tra sopra e sotto ceneri c'erano anche dei litigi durante l'assemblea perché ognuno non voleva perdere nessuna parte importante. Lì l'orticoltura nel Mendrisiotto, in particolare nel sottoceneri, rappresentava più o meno il 40 o anche di più per cento di quello che erano le cifre realizzate dalla nostra cooperativa. Oggi siamo tra il 10 e il 15%.
La radiografia del direttore della Federazione Ortofrutticola Ticinese Marco Bassi è netta. Sul fronte regionale, chiacchierando con chi opera sul territorio, c'è chi paragona la situazione attuale a quella di un malato terminale.
Questo è abbastanza emblematico della pianificazione territoriale che è stata fatta negli anni passati e questo è probabilmente un caso dove poi ci si trova confrontati con costi per l'orticoltura abbastanza proibitivi.
L'urbanizzazione galoppante degli ultimi decenni nel mirino di Andrea Zanini, presidente dell'Associazione Orticoltori Ticinesi.
Quando un'azienda, a un dato momento, i propri terreni vengono a trovarsi in zona edificabile piuttosto che industriale e il proprietario non è ancora proprietario a tutti gli effetti, è chiaro che volerla rilevare diventa abbastanza improponibile. Se io voglio comprare un terreno industriale per fare orticoltura è abbastanza improponibile.
E sempre legato al Mendrisiotto rimane d'attualità il nodo dell'approvvigionamento idrico, centrale anche per la produzione orticola, benché essa si rifaccia spesso a sistemi goccia a goccia. Alcuni attori del settore possono appoggiarsi a sorgenti o pozzi propri, ma per il futuro si conta molto sull'acquedotto regionale a Lago, che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi anni. In questo contesto difficoltoso per l'orticoltura ci sono poi dinamiche superiori che vanno ben oltre i confini locali.
La problematica del ricambio generazionale, e questo non solo nel Mendrisiotto, ma comunque è conosciuto a livello nazionale o internazionale, è una problematica a cui siamo posti giornalmente, non direi, ma comunque ogni anno ci sono delle aziende che mollano perché hanno raggiunto i limiti d'età e i giovani che vogliono intraprendere questa attività non è che ne abbiamo una fila che ci aspettano.
Stimolare dunque i giovani a lanciarsi in una carriera simile è una delle sfide di cui il direttore della FOFT Marco Bassi è ben consapevole.
È da anni che si cerca di fare qualche cosa, soprattutto in quello che è la formazione mezzana, con ampie difficoltà proprio nel nostro settore. C'è tanti giovani che intraprendono anche un'attività all'aperto legato alla natura, ma che vanno molto di più su il giardinaggio, il forestale.
I motivi sono palesi.
Non è che i pomodori il sabato e la domenica si possono trascurare pensando che poi al lunedì saranno sorridenti. Bisogna prestare un'attenzione quasi quasi come un allevamento di animali 365 giorni all'anno.
Parliamo ancora di tempo secco perché la mancanza di precipitazioni e l'emergenza climatica non risparmia nemmeno la Francia, dove dopo le varie ondate di calore dei mesi scorsi, ora è l'estrema siccità a preoccupare, tanto da indurre le autorità a prendere nuove misure. Annalisa Cappellini da Parigi, di certo è una situazione fuori dal comune.
Un fenomeno inedito per durata, per intensità e per estensione geografica. È così che i meteorologi francesi definiscono la siccità che colpisce tutto il paese da settimane ormai. Una situazione molto grave causata da un inverno molto secco sull'insieme della Francia continentale, seguito poi da un mese di maggio storicamente caldo e dalle varie ondate di calore che si sono verificate nei mesi di giugno e luglio, mesi in cui peraltro l'assenza di pioggia si è prolungata. Il luglio di quest'anno è stato infatti il più secco dall'inizio delle misurazioni negli anni 60.
È quindi immaginabile che anche il governo inizi a preoccuparsi, è così?
Proprio così. La prima ministra Elisabeth Borne ha attivato proprio ieri un dispositivo d'urgenza per gestire la siccità a livello nazionale, anche perché la situazione inizia a essere veramente complicata. Sono per esempio già più di 100 i comuni privati di acqua potabile, ma le conseguenze della siccità colpiscono anche gli agricoltori, che vedono i loro raccolti minacciati dalla mancanza di acqua. E le conseguenze si vedono anche purtroppo sulla natura. Il Mer de Glace, il ghiacciaio più grande di Francia, ha perso diversi centimetri nelle scorse settimane e il lago di Brenet, alla frontiera con la Svizzera, non è al momento navigabile a causa di un livello dell'acqua troppo basso.
E per gestire questa situazione eccezionale, quali sono le soluzioni adottate in Francia?
Le soluzioni sono varie. Alcuni territori sfruttano le loro peculiarità per sopperire alla mancanza d'acqua potabile. L'isola bretone di Groix, per esempio, ha deciso di utilizzare un dispositivo per dissalare l'acqua marina, di cui ovviamente l'isola è ricca. Il comune di Gérardmer, invece, una località turistica nei Vosgi, ha scelto di drenare l'acqua del suo lago per iniettarla nella rete idrica locale che è ormai quasi a secco. La maggior parte dei territori, però, deve imporre ai propri abitanti delle restrizioni nel consumo d'acqua. In diversi comuni i cittadini possono consumare tra 150 e 200 litri al massimo per persona al giorno.
La nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini, abbiamo parlato lungamente di siccità. Terminiamo con una riflessione sui cambiamenti climatici che arriva dal Locarno Film Festival. Pensate, quando guardiamo un'ora di film, potremmo arrivare a produrre un inquinamento simile a quello di due viaggi in automobile intorno alla Terra. Dunque, proprio per consolidare l'idea di una produzione cinematografica più ecologica, il festival ha introdotto quest'anno un nuovo premio, il Pardo Verde WWF. Con il regista Alessandro Rack, membro di questa nuova giuria, capiamo di cosa si tratta con l'intervista curata da Laura Dick.
Cominciamo proprio da come giudicherete, quali sono i criteri?
I criteri di valutazione, diciamo, sono stati lasciati a noi. Uno dei criteri, dei parametri che uno potrebbe pensare come fondamentali sono proprio quelli della sostenibilità della produzione cinematografica che ha alle spalle. In realtà il festival da questo punto di vista ha avuto di suo la sensibilità di andare a selezionare dei film che già di loro non abbiano questi requisiti in negativo. Noi saremmo questa giuria di tre persone con delle caratteristiche professionali completamente diverse. Nel senso che io mi occupo di regia di cinema d'animazione, le altre due persone, una si occupa di determinare i fondi di Euroimage per il cinema e l'altra persona si occupa proprio di sostenibilità, nel senso che studia quello che sta avvenendo sul nostro pianeta. Sicuramente quello del contenuto sarà la cosa su cui concentreremo al massimo l'attenzione, soprattutto la capacità che il film avrà di impattare rispetto a quel tema ambientale.
Quanto inquina una produzione? Come sta cambiando anche questo aspetto?
Allora, diciamo, questa è una domanda che sarebbe più giusto fare a Thierry Hugo, che è uno dei tre membri della giuria, che ha a che fare davvero già da qualche anno con questi termini di valutazione dei progetti cinematografici. Cioè, in termini di monossido di carbonio proprio si può stimare che ogni ora più o meno di fruizione inquini più o meno come due giri del mondo in macchina. E poi chiaramente ci sono delle produzioni che sono più attente in questo senso, delle produzioni meno attente. È chiaro che nel momento in cui si ha una mega produzione americana, magari con grandi spostamenti di macchine, strutture, c'è un andirivieni del personale. È chiaro che dentro queste meccaniche qua si produce un inquinamento che è mostruoso.
Quali sono i primi passi che si potrebbero fare subito per impattare di meno quando si fa cinema? So che lei fa cinema di animazione, non so se anche in quel caso ci sono delle cose che si possono migliorare.
La quantità di parametri da tenere in considerazione è enorme, quindi il punto fondamentale di fare operazioni come questa del premio, del Pardo Verde e così via, è proprio quella di cominciare a inserire all'interno di ogni contesto una valutazione e una calibrazione su questi argomenti.
L'ha detto all'inizio, guarderete soprattutto il contenuto, il messaggio impattante. Lei ha avuto un film in piazza l'anno scorso che parlava proprio di catastrofi naturali. Che messaggio ha voluto passare e come le è venuta l'idea?
L'idea del messaggio a me non piace. E poi io credo che in generale i messaggi da lanciare in questo momento siano chiari e evidenti per la gran parte delle persone. Il problema magari invece di un film è quello di un'esplorazione di un contenuto, piuttosto quindi un'esperienza che deve fare in primis il regista insieme con tutta la squadra per cercare di capire delle cose, non di dire semplicemente delle cose agli altri. E poi dopo il film diventa una testimonianza di quel percorso fatto dentro quelle tematiche, dentro quell'esplorazione.
Pensavamo di parlare all'universo, di poter fare la voce grossa, ma la nostra voce è perduta per sempre.
Quindi l'idea, anche per quello che riguardò Yaya e Lenny di Walking Liberty, l'idea era proprio questa qui, in qualche maniera, di esplorare il tema della coesistenza civile all'interno di un contesto però di giungla che noi avevamo proposto nel film, di una natura viva e anche violenta se provocata. L'uomo si confronta con l'uomo e trascura il proprio contesto e non si accorge che poi nel frattempo sta producendo un danno attorno a sé, sta provocando il proprio contesto e questo può portare a delle conseguenze enormi.
Siamo figli di una giungla che ci tiene nel ventre. Nel ventre nasciamo e nel ventre moriamo, all'oscuro di tutto, ma sotto un mare lontano di stelle.
E io aggiungo che il festival sta anche pensando a un fondo tematico per la creatività e la sensibilizzazione ambientale da lanciare l'anno prossimo, proprio per continuare queste riflessioni. E di festival si parlerà ancora fra poco. Per questa edizione di 6 di sera intanto è tutto. Dopo la sigla c'è lo sport e subito dopo appunto lo speciale sul Locarno Film Festival. Da parte mia, di Giuseppe Bucci, che ha contribuito a curare l'edizione, l'augurio è di un'ottima serata e buon proseguimento d'ascolto.